Bene, nonostante non ci fossimo messi d'accordo con i pastori, con Federico e con Teresa, hanno dato delle piccole conferme a quanto Dio ha messo nel mio cuore per questa sera. Domenica scorsa abbiamo avuto due ospiti speciali, il pastore Javier e Yasmin, e abbiamo ricevuto una parola molto importante su come e cosa edificare, vi ricordate? E ha dato delle strategie su cosa e come edificare. E poi il messaggio concludeva sul fatto che dobbiamo edificare cosa? La Chiesa, la casa di Dio. E questa cosa mi ha aperto in questa settimana una serie di riflessioni mie personali che poi sono state anche convalidate dal mio piano di lettura settimanale. Così voglio dirvi, cos'è la Chiesa nella Bibbia? La Chiesa è la famiglia di Dio o la casa di fede. Infatti in Efesini al capitolo 2 al verso 19 dice che noi non siamo più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. L'Apostolo Paolo ci dà proprio una carta d'identità di chi è il credente, di chi è colui che ha creduto in Gesù Cristo, che è diventato figlio di Dio, e dice che non siamo né più forestieri neanche ospiti, ma siamo membri della famiglia di Dio. E sapete, una delle caratteristiche o i requisiti di una famiglia è avere una casa. Quando ci siamo sposati, tra le varie diciture di quello del rito civile, c'era scritto che i coniugi prendono una residenza, no? E quindi la residenza fa parte di avere una casa, una dimora. E la famiglia ha una casa. Una casa ha una propria struttura, una casa ha una propria dimensione, ha delle stanze, ha un arredamento particolare. E la casa ha anche un profumo particolare, se ci fate caso. Ogni casa ha un profumo diverso. E quando noi entriamo in una casa, anche se stiamo con gli occhi chiusi, qualcuno ci porta bendati, se conosciamo quella casa, sappiamo esattamente a casa di chi siamo. È vero o non è vero? Quanti di noi si ricordano la casa dei nonni o dei genitori? Il profumo, gli avvenimenti, quello che abbiamo vissuto, le tavolate lunghe per il Natale, avere consumato dei pasti deliziosi insieme con tante persone. E tutto questo genera in noi dei ricordi meravigliosi. E io credo che anche Dio, nella storia della parola di Dio, per ogni casa ha un suo particolare ricordo. E adesso voglio spiegarvi perché. Nel devozionale ho avuto a che fare con il profeta Amos, che al capitolo 9, al verso 11, riporta una profezia che è anche riportata in Atti degli Apostoli al capitolo 15. E dice, in quel giorno io rialzerò il tabernacolo di Davide che è caduto, riparerò le sue brecce e rialzerò le sue rovine. Io lo ricostruirò come nei giorni antichi. Nell'Antico Testamento Dio dimorava dove? Nel tabernacolo, giusto? Quindi all'inizio era un tabernacolo mobile, dovunque il popolo si spostava, andavano dietro con questo tabernacolo, fino a che non ha trovato una dimora fissa dove? Nel tempio che costruì Salomone. Ora, io mi sono fatto una domanda, ma perché Dio vuole ricostruire e reedificare giusto giusto il tabernacolo di Davide? Cioè, io mi sono fermato e ho detto, perché, Signore, vuoi rialzare il tabernacolo di Davide e non vuoi riedificare o comunque rialzare quello di Mosè o il Tempio di Salomone? Il tabernacolo di Mosè era stato costruito secondo un preciso disegno, un modello specifico, e se consideriamo poi il Tempio di Salomone era stato costruito anche con materiali pregiatissimi, possiamo dire anche un'opera multimilionaria per i materiali che erano stati utilizzati per la costruzione. Eppure Dio, nella profezia del profeta Amos nell'Antico Testamento e poi in Atti 15, riprende questa profezia dicendo io rialzerò il tabernacolo di Davide. Perché? Il tabernacolo di Davide era un tabernacolo che aveva molto meno struttura, non aveva particolari arredi. Era un tabernacolo dove c'era passione, amore, cuore.
Era una casa di preghiera, era una casa di adorazione. E sapete, oggi come oggi noi siamo molto attenti ai nostri locali, alle strutture, all'organizzazione, ai programmi, ma in realtà Dio nella sua casa ha il desiderio di incontrare me e di incontrare te. Non vuole avere chissà quale struttura, lui vuole vedere cuori che lo stanno cercando per avere la presenza di Dio dimorante nella nostra vita. E sapete, il desiderio di Davide nasce direttamente dal suo cuore, perché Davide aveva sperimentato la presenza di Dio dove? Quando era un povero, grazioso, piccolino pastorello. Mentre lui pascolava le sue pecore, aveva quei momenti di forte intimità con lo Spirito Santo, con la presenza di Dio. Lì lui si cibava di quella presenza che era fuori da una struttura, era fuori da un tabernacolo. Lui sentiva quella presenza di Dio dimorante nella sua vita, e quella presenza di Dio non soltanto gli dava la forza per andare avanti, ma lui si fortificava nell'uomo interiore, ma anche nell'uomo esteriore. Perché quando, mentre stava pascolando le pecore e adorando Dio, gli si presentò l'orso e il leone, quella presenza di Dio gli diede la forza di sconfiggere l'orso e di sconfiggere il leone. Quando tu e io stiamo per affrontare delle sfide, l'esito della nostra battaglia dipende molto da quanta forza abbiamo accumulato quando stiamo alla presenza di Dio. Questo è un elemento fondamentale per la vita del credente. Non possiamo pensare di sconfiggere le armi che il nemico può fare contro di noi se non abbiamo preso forza nel Signore e nella sua presenza. Amen. E quindi Davide si fortifica, e quando arriva davanti anche a Golia, lui era forte di quella presenza di Dio. Saul gli voleva mettere un'armatura che non gli apparteneva, gli voleva addossare qualcosa che lui non aveva mai portato. E quando Davide, per onorare l'autorità, cercò di camminare con quella armatura, si rese conto che lui quel Golia non lo poteva sconfiggere grazie all'armatura di qualcun altro. Lui quel Golia lo aveva sconfiggere perché la forza di Dio e la franchezza nel proferire quelle parole di fede gli avrebbero garantito la vittoria. Amen. Davide quindi cosa fa? Diventa re. E succede che si ricorda che l'arca del Signore era stata dimenticata per 20 anni. Saul aveva dimenticato l'arca di Dio. E immediatamente l'adoratore Davide comincia ad avere il desiderio pressante di riprendere l'arca della presenza di Dio e portarla a Gerusalemme. Quanto desiderio c'è di portare a casa tua la presenza di Dio questa sera? Quanto desiderio hai nel tuo cuore di dire: Signore, io voglio portare dentro la mia casa, dentro la mia chiesa e dovunque io mi troverò la tua presenza. Davide non era interessato al valore dell'arca, perché sì, l'arca era una bella scatola grandissima, piena di oro, aveva un bellissimo contenuto, ma Davide non voleva trasportare una scatola. Davide voleva trasportare la presenza di Dio, perché sapeva che dove c'era la presenza di Dio c'era vittoria, liberazione, adorazione. Questo è quello che il popolo deve desiderare. Davide non voleva l'arca, Davide voleva quella fiamma che usciva da quell'arca quando la presenza di Dio si manifestava e scendeva sulla terra. Sapete cosa succedeva? Che tra i due cherubini che erano sopra l'arca usciva una fiamma, ed è questo il nostro desiderio. Noi dobbiamo ardere, avere il desiderio di avere quella fiamma che veramente risplende. Ora, Dio voleva riedificare quel tabernacolo, sapete perché? Perché era un tabernacolo semplice, era un tabernacolo accessibile, visibile, e a sua volta Mosè e a sua volta Davide in quel tabernacolo iniziò qualcosa che nessuno mai aveva fatto. Istituì tanti cantori, circa 4.000, istituì tantissimi solisti che facevano i turni, e notte notte e giorno, notte e giorno, la lode e l'adorazione veniva consumata all'interno di quel tabernacolo. E mentre nel tabernacolo di Mosè abbondavano i sacrifici, nel tabernacolo di Davide la lode, l'adorazione e la preghiera era continua. Continua. Davide desiderava molto e molto di più della presenza di Dio. Nel Salmo 132, nel primo e secondo versetto, abbiamo l'evidenza di quanto desiderio aveva Davide. Dice: non entrerò nella tenda della mia casa, né salirò sul mio letto, non darò sonno ai miei occhi né riposo alle mie palpebre finché abbia trovato un luogo per l'Eterno, una dimora per il potente di Giacobbe. E io credo che in questo momento, in questi tempi difficili che stiamo vivendo, non possiamo accontentarci dei bei culti, delle belle predicazioni, della bella adorazione e di un bel programma con tanti eventi. Io credo che in questo tempo abbiamo bisogno di cercare e incontrare Dio molto di più che nel passato. Abbiamo bisogno di vedere ardere quella fiamma nella nostra vita, nella nostra chiesa. A una chiesa che era diventata tiepida, la chiesa di Laodicea, Gesù in Apocalisse 3:20 dice: ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Lo Spirito Santo sta cercando un posto nuovo per il prossimo risveglio. Dove lo vogliamo ospitare questo risveglio? Anch'io, casa mia sicuro. Dove vogliamo vedere questo risveglio? Dove lo vogliamo fare infiammare questo risveglio? Dio sta cercando persone che quando bussa alla porta dicono: benvenuto, entra. Cosa stiamo facendo noi? Stiamo soltanto sentendo bussare e stiamo lasciando lì Gesù alla porta dicendo: ma forse ancora non è il tempo, ma forse ho ancora tantissime cose da fare, ma io non sono in grado, ma forse c'è quello, ma forse c'è quell'altro. No, Gesù sta bussando alla porta di ciascuno di noi, ognuno di noi deve fare la sua parte. Io voglio vedere il risveglio in questa nazione, sono stanca di vedere articoli su articoli di cose che sono successe 20 anni, 30 anni fa, 15 anni fa. È ora il tempo in cui vogliamo vedere la potente manifestazione di Dio. Io voglio vedere il risveglio, ma voi sapete che cosa voglio vedere ancora di più? Io voglio vedere colui che risveglia, io voglio vedere colui che dà vita, io voglio vedere una nuova passione in ciascuno di noi. E così lui bussa ripetutamente alle porte della nostra vita. E alle volte facciamo come quello che è scritto in Cantico dei Cantici, al capitolo 5. Dice: io dormivo, ma il mio cuore vegliava. Sento la voce del mio diletto che picchia e dice: aprimi, sorella mia, amica mia, colomba mia, mia perfetta, perché il mio capo è pieno di rugiada e i miei riccioli di gocce della notte. Mi sono tolta la veste, come me la rimetterei? Mi sono già lavato i piedi, come li sporcherei di nuovo? Il mio diletto ha messo la mano nel buco della porta e le mie viscere si sono commosse per lui. E allora mi sono alzata per aprire il mio diletto e le mie mani hanno stillato mirra, le mie dita mirra liquida che scorreva sulla maniglia della serratura. Ho aperto il mio diletto, ma il mio diletto si era ritirato, se n'era andato. E il mio cuore veniva meno mentre egli mi parlava. L'ho cercato ma non l'ho trovato, l'ho chiamato ma non mi ha risposto. Lo Spirito Santo bussa le nostre porte e spesso noi siamo troppo indaffarati a essere troppo comodi. La sposa di Cristo alle volte si è messa comoda e dice: sì, tu stai bussando, ma io già mi sono tolta la veste, mi sono messa il mio pigiamino, mi sono lavata, mi devo risporcare, mi devo rivestire, magari facciamo dopo. E intanto lo sposo è lì che sta bussando. E a un certo punto lo sposo smette di bussare. E quando smette di bussare la sposa va un pochino in crisi, in confusione. Dice, ma perché questo qua non bussa più? Che sta succedendo? Va a confusione. Gesù bussa e noi diciamo dopo. Io voglio che lui bussi e che noi apriamo la porta. Noi dobbiamo stare con lui, perché alle volte siamo diventati talmente comodi nelle nostre chiese, nelle nostre case, che diciamo vabbè, ma servire il Signore è troppo sacrificio, è troppo pesante. E magari siamo contenti di quello che già abbiamo. O magari entriamo poi nell'apatia o nell'indifferenza, peggio ancora. Ma lo Spirito Santo oggi ci dice, ci ricorda che Gesù viene, Gesù torna. Gesù è lì che sta bussando e lui vuole vedere la manifestazione dei figli di Dio in questa ora, in questo tempo. E alle volte possiamo fare dei errori. Abbiamo delle buone intenzioni per fare qualcosa di nuovo. Davide aveva delle buone intenzioni per riportare l'arca di Dio a casa, ma non aveva gli strumenti giusti. Gli mancava la conoscenza della parola di Dio. E così va e fa prendere l'arca da un carro fatto di uomini, trainato da buoi. E mentre Davide è tutto contento, che adora, che loda, un uomo che non era un levita, mentre sta per sorreggere l'arca che sta quasi per cadere, ci rimette la vita. Dio non permetterà mai di fare trasportare la sua presenza da persone o da cose che non sono consacrate. Abbiamo una grande responsabilità. Abbiamo la responsabilità di essere un popolo appartato, un popolo santificato, un popolo che si prende carico del fatto che dice: Signore, io ti voglio servire, io voglio mettere da parte la mia vita, a parte la mia vita, voglio fare la tua volontà, e per questo io inizio un processo di santificazione quotidiano, voglio stare alla tua presenza, voglio dipendere da te. E Davide così va in crisi, dice: ma come, Signore, volevo trasportare la tua presenza e qualcuno ci rimette la vita? E va a indagare nelle scritture, perché le scritture sono sempre la nostra bussola. Quando hai un problema, quando non sai cosa fare, quando non c'è una soluzione, apri la Bibbia, lì c'è tutta l'istruzione di cui noi abbiamo bisogno. E mentre Davide cerca le scritture, comincia a capire che l'arca poteva essere solo esclusivamente trasportata da leviti consacrati che portavano il peso. È facile vedere un risveglio senza considerarne il costo. Perché la presenza di Dio è qualcosa che possiamo trasportare solo se ci sono persone che sono disposte a fare sacrifici e a prendersi pesi di responsabilità. I leviti dovevano portare per 15 chilometri l'arca del patto come? A spalla. E io immagino questi leviti sudati, sporchi, infangati, che arrivano a Gerusalemme tutti distrutti, e noi pensiamo che quando ci dobbiamo presentare siamo tutti belli puliti, giacca e cravatta, profumati. In realtà questi leviti avevano fatto uno sforzo immane a piedi per trasportare la presenza di Dio da quel luogo a Gerusalemme. E addirittura dice la scrittura che ogni 6 passi si dovevano fermare per sacrificare qualcosa. Immaginate pure quanto erano stanchi, quanto erano distrutti. Ma quando arrivò l'arca del patto verso Gerusalemme, Davide iniziò a danzare, a cantare, la sua gioia era infinita, non si poteva contenere. Perché? Perché finalmente il sogno di avere di nuovo la presenza di Dio all'interno di un tabernacolo che lui aveva fatto erigere, un tabernacolo semplicissimo, finalmente era lì. Era arrivato. Io, fratelli e sorelle, voglio essere un levita che non si stanca, un levita che prende il peso, che prende la responsabilità di dire: io voglio trasportare la presenza di Dio dovunque io vado, io voglio erigere un altare di lode e adorazione, io voglio vedere la presenza di Dio manifestata in ogni luogo. Amen. E questi leviti arrivano sicuramente stanchi, ma felici di essere sopravvissuti. Vogliamo l'unzione di Dio? La vogliamo? Dobbiamo sudare. Vogliamo vedere la sua gloria? Dobbiamo essere disposti a prendere il costo e il prezzo della sua gloria. Gesù era il figlio di Dio, era re, signore. Eppure si fece servo, venne in mezzo a noi. Siede con degli uomini normali, annunciò il messaggio del regno, fece tantissimo bene, guarì, liberò, sfamò. Eppure fu perseguitato, calunniato. E arrivò fino al Getsemani. Quando lui capì che la sua obbedienza era un'obbedienza fino alla morte, cominciò a sudare. Lui avrebbe pure potuto dire: io sono il Signore, con un schiocco di dita succede tutto, faccio tutto. No, lui è dovuto morire sulla croce, sul legno duro della croce, per darci la vita eterna. E lui dovette sudare perché capì che la sua obbedienza era fino alla morte. E noi per molto meno, non soltanto non sudiamo, ma ci lamentiamo. Perché noi non siamo volenterosi nel dire: Signore, io voglio esserti ubbidiente. Molti non vogliono sudare e vogliono soltanto giudicare. Michal, la moglie di Davide, quando lo vide adorare, lodare, cantare, danzare, dall'alto del suo palazzo lo giudicò. Disse: questo è il re? Alle volte noi facciamo gli spettatori religiosi di quelli che si affaticano. Dall'alto delle nostre dimore, che non sono la casa di Dio e non sono il tabernacolo di Dio, diciamo: io l'avrei potuto fare meglio, io l'avrei potuto fare meglio, e di qua e di là, ma questo, guarda, ma come, cosa sta facendo? Chiesa, il giudizio crea sterilità. Michal divenne sterile e la Chiesa non può permettersi di diventare sterile perché non vuole pagare il prezzo di trasportare la presenza di Dio e di stare alla presenza di Dio. Io voglio vedere una Chiesa che porta frutto, una Chiesa piena di persone, ma non soltanto piena, che sia piena di persone che aprono il loro cuore a Gesù, che possono dare la loro vita, che possono portare persone che sono senza speranza. Questo è il frutto che noi vogliamo vedere. Non vogliamo vedere cattedrali, cattedrali, vogliamo vedere persone salvate, vogliamo vedere un'umanità nuova, redenta, pronta per il ritorno di Gesù Cristo. E così, mentre stavo leggendo Amos, qualche versetto prima di "Io riedificherò il tabernacolo di Davide", al verso 9 dice: "Poiché ecco io darò il comando e vaglierò la casa di Israele fra tutte le nazioni, come si vaglia col setaccio. Ma a terra non cadrà neanche il più piccolo di grano. Tutti i peccatori del mio popolo moriranno per la spada, essi che dicono la calamità non si avvicinerà né giungerà fino a voi. E in quel giorno io rialzerò". Cosa vi ricorda il setaccio? Cosa vi ricorda il vaglio? A me subito, immediatamente, mi ha riportato in parallelismo un uomo che Gesù ha discepolato e che si è trovato a un certo punto della sua vita nel vaglio. Quest'uomo, poco prima di avere questa parola da parte di Gesù, era stato un uomo che aveva ricevuto delle rivelazioni profonde da parte dello Spirito Santo, perché quando nessuno sapeva chi era Gesù, lui dice: "Io lo so chi sei tu, tu sei il Cristo, sei il figlio dell'Iddio vivente". E Gesù gli dice: "Né carne né sangue ti hanno rivelato questo, perché soltanto il Padre mio che nei cieli ha potuto mettere questa rivelazione dentro di te". Perché tutti dicevano che era un profeta, tutti dicevano che era un uomo di Dio, ma lui dice: "Tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente". E subito Gesù risponde e gli dice: "Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli". Immaginate Pietro con questa profezia. Wow! Un sogno ad occhi aperti, a cuoricino o a stelline. Immaginate che Gesù si rivolge a voi e ti dice: "Tu sei Pietro, io ti darò le chiavi e su questa pietra edificherò il regno". Tu dici: "Wow, ma sono una persona importantissima, chissà quante cose meravigliose farò". E Pietro comincia a camminare con questa nuova rivelazione nel suo cuore, perché sa che cosa farà, ma non sa che le profezie e le parole che vengono da Dio sono sempre provate. Non si arriva mai a un obiettivo se prima non passi attraverso un processo che determina chi tu sei. La casa sulla roccia è una casa che è stabile nel momento in cui ci sono le tempeste, ma una casa sulla sabbia è una casa che rischia di crollare in qualsiasi momento, nel momento in cui fai così. È vero o non è vero? Quando Dio ci dà una parola, poi noi dobbiamo essere persone che, quando siamo provate, sappiamo che la roccia è Cristo Gesù e che dobbiamo essere stabili, siamo noi che dobbiamo portare ad effetto quella parola. E succede che nel momento in cui Pietro sta cominciando a considerare quello che Gesù gli aveva già detto, a un certo punto, quando si trovano a celebrare l'ultima Pasqua e Gesù dice: "Chi è che l'avrebbe tradito?", Gesù si rivolge a Pietro e gli dice: "Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno, e tu, quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli". Pietro gli disse: "Signore, io sono pronto ad andare con te in prigione e anche alla morte". Quante promesse, quanta sicurezza alle volte mettiamo nelle nostre capacità. E Gesù gli disse: "Pietro, io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato 3 volte di conoscermi". Gesù dice a Pietro, lo richiama di nuovo Simone nella sua vecchia natura e dice: ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi tutti come si vaglia il grano, ma io ho pregato per te, affinché la tua fede non venga meno, perché questa espressione del vaglio, che è un mettere alla prova, è qualcosa che ti scuote al setaggio, qualcosa che ti prova fino a perdere la fede. Io non so quanti di voi avete attraversato dei periodi così. Io sì. Io posso dire che ho passato dei momenti tremendi in cui la mia fede era scossa, era dentro a questo setaccio. Io non sapevo cosa fare, perché ero quel chicco di grano che si stava spogliando delle sue verità, delle sue convinzioni, e stava lì girando, dire: Signore, ma, come il Dagadano, e dire: Signore, ma tu veramente esisti? Ma tu veramente mi ami? Ma tu veramente stai consentendo che io mi ritrovi in questo setaccio? E la risposta è qua. Io ho pregato per te. Io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Gesù non pregò per allontanare l'agitazione. Gesù pregò affinché la sua fede non venisse meno. Quale fu l'esito di quel vaglio? Pietro si ritrovò a rinnegare Gesù esattamente come lui aveva detto per 3 volte. Quel gallo canta. Pietro si sveglia da quel torpore, capisce che l'ha fatto. E incontra lo sguardo di Gesù. E in quello sguardo io penso che c'era tutta l'amore di un maestro che aveva discepolato un discepolo, mista a tanta delusione. E d'altra parte c'era lo sguardo di un discepolo che aveva tradito il suo maestro. Pietro si ritirò a vita privata. Non seguì neanche Gesù fino al Calvario. Gesù al Calvario si ritrovò soltanto Giovanni e sua madre. E Pietro non soltanto non seguì Gesù, ma se ne tornò a pescare. Esattamente ritornò alla sua vita precedente. Se vi ricordate, Gesù gli aveva detto: seguimi, a lui e a tutti gli altri, e lui mollò le reti e seguì Gesù. Ma in quella delusione, in quel rinnegamento, Pietro tornò alla sua vecchia vita. Pensava che era veramente finita. E mi piace pensare che Gesù sul legno di quella croce, quando ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, in quel perdono c'era anche Pietro. Mi piace pensare questa cosa.
in quel perdono preventivo, un perdono che è mentre io sto soffrendo, cosa che nessuno di noi è capace, perché noi non siamo neanche capaci alle volte di perdonare dopo anni. Gesù, mentre stava soffrendo, durante, perdonò. Gesù muore, risuscita. E va a cercare Pietro. Mi piace immaginare la scena di Gesù sulla riva e Pietro lì che stava pescando con tutti gli altri, perché poi si era pure portato altri nella loro vecchia vita, che un leader nel bene e nel male. E Gesù si mette lì all'impiedi. E chiama, non per nome, dice: avete pescato nulla? Giovanni sente la voce del maestro, perché dice la Bibbia: le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Quando siamo veramente pecore, non possiamo dimenticare il suono di quella voce. Giovanni subito dice: è il Signore, è il Signore. Pietro si lancia nell'impresa più ardua della sua vita, si butta a mare e comincia a nuotare con tutta la forza che ha. Vuole riconciliarsi con il suo Signore, vuole tornare al suo primo amore. In quell'incontro Gesù gli ricorda qual è la sua missione. Lui aveva detto che sarebbe diventato Pietro e su quella pietra avrebbe edificato la sua chiesa. Gesù gli dice subito di pascere i suoi agnelli e le sue pecore. Perché quando Gesù ti riabilita, la prima cosa che succede è che ti ricorda lo scopo per il quale sei stato creato, il piano che Lui ha per la tua vita. E mentre Pietro pensava di avere fallito, Gesù lo rimette in carreggiata, lo rimette di nuovo lì. Pietro si ricorda la sua vera natura. Lui è stato salvato e redento, ha una nuova natura nel suo cuore. La prima predicazione di Pietro fu sconvolgente. Tantissimi credenti, tantissime persone si convertirono, diedero la loro vita al Signore. Pietro era già pronto per fare lo step successivo. Pietro fu quello che, grazie a quella parola, alla sua riconciliazione con Cristo, iniziò la cosa più bella che noi abbiamo, che è la casa di Dio, la chiesa di Cristo. E lui in Prima Pietro 2:5 dice: anche voi, come pietre viventi,
Siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo il Signore. Pietro aveva ritrovato la sua identità, sapeva che era una pietra vivente che avrebbe dato vita alla casa spirituale, e tu e io siamo pietre di questo edificio santo, e per questo siamo chiamati a costruire questo tabernacolo dove la presenza di Dio, la sua gloria, la sua presenza possono essere sempre costanti giorno è notte. Torniamo al primo amore. Abbiamo bisogno della sua presenza. Amen.